prima di passare la parola a Valeria, forse è opportuno soffermarci un po' sul titolo di questa tavola rotonda, perché secondo noi fa un po' capire gli aspetti che vorremmo emergessero da questa discussione. Allora, puttane ritratte, perché questo nome? Puttane, perché sicuramente puttane viene utilizzato anche come un insulto, spesso, anche per strada, per offendere una persona. D'altra parte, puttane, per essere un'unica parola, per essere immediata, a volte anche un senso di fierezza e di orgoglio, e quindi richiama una dimensione anche di scelta personale, perché non dobbiamo dimenticare che può esserci all'interno della prostituzione l'aspetto dello sfruttamento e l'aspetto comunque della rivendicazione della libera scelta. Ritratte perché? Ritratte, col trattino in mezzo, perché vogliamo soprattutto soffermarci sulla tratta, appunto, quindi malamente trattate. Perché ricordiamo che c'è un business dietro la tratta delle persone transessuali, di cui il 60% ad oggi è di origine sudamericana, e d'altra parte poi vi è un ritratto che emergerà da questa discussione della prostituz sulla prostituzione declinata nei suoi vari aspetti, quindi diversamente rappresentate. Va anche sottolineato come, e noi stessi poi ci siamo trovati a discuterne preparando questa tavola rotonda, come molte volte si rivendica l'uso del proprio corpo come massima espressione di emancipazione. Questa massima espressione di emancipazione molte volte passa anche per la prostituzione. Doveva esserci qui anche Nathan Boumendil, sindacalista e responsabile del sindacato a difesa del lavoro sessuale francese. Poi ci sono stati dei problemi tecnici con il viaggio e non ho potuto essere qui. Comunque c'è un piccolo, facciamo un piccolo sunto di quello che insomma Nathan avrebbe detto o comunque avrebbe portato avanti. Questo sindacato di movimento è un po' un sindacato di movimento per la liberazione sessuale. Ossia, è fatto di attivisti, di militanti, di puttane anche. E la cosa fondamentale è che loro rivendicano un femminismo più liberale, plurimo, che non accetti e che non tenti di arrivare a dei canoni già imposti, ma che passi per una liberalizzazione estrema anche. Il loro manifesto, comunque, del sindacato è pro porno, pro sesso, pro puttane. L'aspetto secondo noi interessante, che poi anche tutto il filo conduttore anche del festival, è che comunque il fenomeno lo si veda da un punto di vista di sfruttamento o di rivendicazione di libera scelta, comunque è sempre il corpo al centro, ed è il corpo che ne paga o ne porta il conto di quello che poi viene affrontato. Quindi questa sarebbe la nostra introduzione, da una parte lo sfruttamento, dall'altra rivendicazione della libera scelta. Io poi passo la parola a Valeria che introduce le nostre ospiti e poi se c'è un dibattito, delle domande, insomma è molto interattivo come dibattito.
Buongiorno a tutte e tutti, mi dispiace che non sarà presente Leila, che anche lì per un disguido tecnico, insomma, non è potuta essere qui. Presento le nostre relatrici, Carmen Bertolazzi, presidente dell'Associazione Ora Daria e coordinatrice di una casa di accoglienza dedicata alle persone transessuali e transgender inserite in percorsi di protezione sociale, e Porpora Marcasciano, sociologa e presidente del Movimento Identità Transessuale a Bologna. Io partirei subito con una domanda o anche un po' generica su quello che è la tratta, quello che è il viaggio delle persone transessuali. Nicola accennava in particolare dai paesi del Sud America. Quindi anche quali sono le loro prospettive di viaggio, cosa sperano di trovare in Italia o comunque nei paesi europei e invece cosa si ritrovano a vivere. Lo sfruttamento, la riduzione in schiavitù e chiaramente anche la prostituzione. E in seguito a questo capire anche qual è un seguito, un riuscire a liberarsi dallo sfruttatore e da tutte le dinamiche che poi la prostituzione comporta e quindi anche fare accenno se, insomma, se volete all'articolo 18 e a tutto quello che può garantire a una persona transessuale che decide di denunciare lo sfruttatore o la sfruttatrice. Passo la parola.
Salve. Ah no, ma che ce n'era un altro? Pronto? Sì, funziona. Allora, innanzitutto quando si parla di tratta, insomma, è un fenomeno che tutti conoscono e noi in genere lo conosciamo in particolare per quanto riguarda le donne. Le donne, anche lì, come dire, c'è una storia. Le prime che arrivarono furono le albanesi, poi insieme alle nigeriane, poi arrivarono le ragazze dell'est, poi anche le rumene, anche una volta entrate nella comunità europea, in numeri minori dal Sud America. E via dicendo. La tratta che ha riguardato e che riguarda le donne, anche qui con un cambiamento nel corso, diciamo, del tempo, è diversa da quella che poi vi racconterò, che a mio giudizio può essere una ricostruzione storica del viaggio di tratta e di sfruttamento delle persone transessuali. Le donne comparvero sulla scena, diciamo, della prostituzione italiana a un certo punto, credo che si possa parlare di decisioni prese a livello internazionale, di mafia internazionale, di mercati dell'illegalità globali. A un certo punto, dopo che insomma, nella storia della prostituzione c'erano le donne italiane, poi vi fu tutto il periodo, diciamo, proprio della tossicodipendenza, in cui sulla strada erano presenti molte ragazze tossicodipendenti che si prostituivano per la dose. Quindi questa era la motivazione. E a un certo punto comparvero proprio quasi improvvisamente sulla scena queste ragazze che provenivano in particolare all'inizio dall'Albania e poi via tutte le altre nazionalità. Quindi, diciamo, le donne vennero con delle condizioni, diciamo, di tratta, di schiavitù vera e propria iniziale, veramente molto pesanti, realtà che persistono tuttora, ma che si affiancano ad altre realtà di sfruttamento, cioè di come sottoscrizione di un patto con gli sfruttatori, che dopo un primo periodo in cui furono spesso denunciati, finirono in carcere, anche condannati a delle pene pesanti, molto spesso, in particolare alcune etnie, diciamo, di sfruttatori, facendosi due conti, decisero che era come dire, più utile, più proficuo lasciare andare le ragazze che li denunciavano senza perseguitarle, senza minacciarle, e di sostituirle sul mercato, visto che era molto facile la sostituzione, e dall'altra invece di stabilire un patto, per esempio, diciamo, di 50-50, 50% a te, 50% a me, e io ti garantisco una serie di servizi, passaporti, il viaggio, la sicurezza sul luogo di lavoro, con una casa di cui io faccio il contratto d'affitto che altrimenti per te non è possibile, via dicendo. Quindi anche, diciamo, la tratta delle donne è partita in un certo modo e si è evoluta in una maniera oggi, insomma, diciamo che è molto diversa. Sono presenti i due aspetti. Questo che mi spesso fa portare a dire: ah, le ragazze che sono sulla strada non sono più sfruttate, ma invece sono libere perché hanno altre condizioni di vita. Però sempre di sfruttamento si tratta, non assolutamente di libertà. Diciamo che è uno sfruttamento che per motivi di necessità viene maggiormente condiviso. Per le persone transessuali la storia racconta, insomma, chi ha vissuto, chi ha fatto anche una ricostruzione storica, che le cose sono andate, diciamo, invece il percorso è stato diverso. Le persone, insomma, transessuali vennero in Italia soprattutto dal Brasile, anche dall'Argentina, ma insomma, diciamo che il Brasile è sempre stato il paese, come dire, in cima alle classifiche, e molto attratti dall'Europa, dalla fashion, da Parigi, da Milano. Infatti le città di arrivo poi erano, per l'Italia era Milano, non era Roma, perché Milano era la città della moda, la città, insomma, dove si poteva fare un certo tipo di vita, dove c'era la classe, queste cose qua. E le prime che arrivarono, perché magari avevano accumulato dei soldi lavorando in Brasile, poi fecero i loro percorsi, si arricchirono, molte si operarono anche, e poi spesso tornavano nel loro paese raccontando quindi di tutta, diciamo, quello che poteva offrire l'Europa. bisogna anche tenere presente che comunque era anche i paesi sudamericani negli anni 60-70 erano paesi con regimi dittatoriali, paesi molto poveri, quindi se uno, come dire, fa un ragionamento sul mercato del lavoro, è evidente che un mese di lavoro in Brasile non ha nulla a che vedere con un mese di lavoro a Milano, quindi c'era, c'era la possibilità di fare soldi, di metterli da parte, che significava ovviamente migliorare la propria vita, ma soprattutto anche rimandare i soldi a casa, mantenere la famiglia, comprarsi una casa, aprire un'attività per il futuro, come dire, c'era proprio un percorso migratorio, un vero e proprio percorso migratorio con i suoi obiettivi. Quello che successe è che poi appunto dopo che la prima ondata rientrava anche solo per le vacanze, raccontava di quello che era possibile fare, poi lo vedevano, insomma, una tornava con i bei vestiti, con i gioielli, con i soldi messi da parte per far vivere meglio il resto della famiglia, per fare degli investimenti, e quindi altre cercavano di venire in Italia, e diciamo le prime, che quelle che non avevano più soldi, prestavano i soldi a quelle che volevano venire, chiedendo come dire, diciamo, dovremmo dire una percentuale, insomma, come dire, come un prestito con interesse, poi lo chiamavano regalo, lo chiamavano in varie maniere, però come dire, uno sapeva che ce la faceva venire in Italia perché l'amica trans che c'era già stata o ci stava gli prestava i soldi per il biglietto, gli dava gli agganci, le cose, e questo aveva un prezzo. Era però in una, come devo dire, in una sorta di regime amicale, in cui si capiva anche perché, insomma, era un'opportunità che aveva un piccolo prezzo, ma come dire, poi venivano in Italia e c'era una situazione di libertà, cioè ovviamente si era in qualche modo pagati i contatti, i rapporti e le situazioni in cui inserirsi. Questa cosa ha durato per molti anni. Poi che cosa è accaduto? È accaduto che da una parte il meccanismo diciamo è sempre le stesse, il reclutamento per esempio in Brasile sono sempre altre transessuali conosciute qui in Italia, che vivono in Italia da molto tempo, spesso sono anche cittadine italiane, spesso sono sposate con un italiano, quindi che sono in regola con tutti i documenti, e che però poi nel corso del tempo si sono organizzate prendendo anche accordi con quello che è diventato il mercato dello sfruttamento in Italia, quindi anche con delle organizzazioni criminali che garantiscono tutta una serie di cose, cioè non è che uno si può mettere in proprio in questa situazione per far venire l'amica a prostituirsi, tu devi prendere gli accordi con tutte le altre organizzazioni criminali che lavorano sul territorio e quelle che gestiscono anche tutti i passaggi, le dogane, le frontiere, si va fino a Budapest c'è una macchina che ti porta, poi se Budapest diventa una situazione che non, come dire, non più sicura, bisogna cambiare aeroporto, quindi cambiare tutto il, come dire, tutto il viaggio della tratta è complicato, occorre organizzarsi, oppure occorre corrompere anche delle situazioni di frontiera, degli aeroporti, e questo non è che lo si può fare da solo, bisogna, come dire, fare rete con le altre organizzazioni criminali. E quindi oggi possiamo dire che le ragazze transessuali arrivano da questi paesi all'interno di questa organizzazione, che è da una parte si presenta soprattutto in loco molto amicale, poi c'è tutta un'organizzazione, quando si ritrovano qui si ritrovano con una situazione apparentemente di nuovo amicale, di nuovo di connazionali. Le condizioni e si ritrovano con un debito da pagare che viene pattuito, eccetera. Che cosa gli si dice all'inizio? Certo, voglio dire, non è che gli dicono che vanno a fare le babysitter presso una famiglia con tre bambini, cioè questa non ce la possiamo raccontare. Gli viene però detto che ci sono delle situazioni interessanti, ci sono locali, ci sono come dire, delle goghe, puoi fare spettacoli, poi questa cosa del mondo dello spettacolo funziona sempre molto. E peraltro c'è anche un grosso, come si dice, arruolamento via internet, siccome anche nei paesi di provenienza ci sono i siti dedicati anche, no, per farsi conoscere, per conoscere persone, clienti, eccetera, questi siti diventano anche un modo per dire ma che stai a fare qui, c'è una possibilità di andare altrove e di avere maggiori prospettive. Quando arrivano qui le situazioni sono anche qui, devo dire, differenti. Ci sono situazioni in cui, vabbè, poi le inseriscono in una casa con altre, ragazze, altre transessuali, cioè le regole del lavoro, i tempi, le modalità e via dicendo. E poi ci sono però anche delle situazioni, devo dire, veramente di vera e propria schiavitù. Una delle ragazze che ospitiamo nella casa, per esempio, racconta che lei era costretta a vivere in una città, peraltro questa è una direzione della città dove moltissime sono le case in cui sono rinchiuse queste persone, che era una casa, diciamo, di due stanze dove vivevano a turno, dove venivano appoggiate a turno 25 persone, non avevano nemmeno lo spazio per distendersi, per dormire. Dicevano che tutti i vetri erano oscurati e che si appoggiavano a terra quando non lavoravano e riposavano. Una situazione di vera e propria schiavitù, insomma. Altre invece avevano delle condizioni di vita migliore, quindi anche lì dipende da qual era, come si dice, la rete di appoggio in Italia. La questione è tendenzialmente, ovviamente hanno un debito da pagare, è un debito peraltro, siccome tutte si conoscono, conoscono gli ambiti familiari, quindi sono sempre molto preoccupate per le loro famiglie d'origine, perché hanno paura che se loro non pagano il debito, in qualche modo sanno benissimo dove sono le loro famiglie e quindi possono essere minacciate. Quindi c'è una preoccupazione rispetto alle famiglie. Le persone che troviamo qui in Italia, che poi in un altro aspetto del mio lavoro ritrovo in carcere, quindi, come dire, vedo gli altri, sono quelle denunciate. Le persone denunciate, devo dire, tendenzialmente, come dire, c'è anche un'organizzazione di cui, come dire, le boss hanno tutta, come dire, hanno un'ampia segreteria, chiamiamola così, che sono quelle che seguono le ragazze, che le organizzano, che incassano soprattutto i soldi, mentre le vere boss o sono molto inattaccabili perché hanno documenti a posto, sono italiane, oppure vanno e vengono dal Brasile, quindi vengono periodicamente, incassano i soldi e tornano indietro. Quindi quando le transessuali denunciano, in realtà in carcere ci finisce un ruolo intermedio. Cioè la grande, no? La grande sfruttatrice, quella eccetera, raramente finisce in carcere, ci finiscono quelle che hanno qui un ruolo di coordinare, di raccogliere i soldi e di mantenere, come dire, la situazione sotto controllo. E il progetto insomma, che segue è un progetto di questo articolo 18. Noi abbiamo una legge sull'immigrazione che ha questo articolo 18, che prevede che le persone vittime di tratta e di sfruttamento sessuale, ora c'è stato anche un ampliamento sullo sfruttamento lavorativo, che è un altro aspetto, come dire, che è un altro tema molto, molto pesante nel nostro paese, soprattutto in alcune regioni del sud, ma anche l'accattonaggio, anche l'obbligo a compiere attività illegale, per esempio. Quindi le forme di sfruttamento possono essere declinate in varie maniere. L'articolo 18 prevede che se una persona, come dire, esce dalla sua situazione di sfruttamento, partecipa, collabora con le forze di polizia e le autorità, insomma, giudiziarie, per identificare e sconfiggere la rete degli sfruttatori, entrando in un progetto di protezione sociale, poi potrà accedere a un permesso di soggiorno definitivo. C'è una cosa che, come sappiamo, è molto difficile. Ormai nemmeno al matrimonio ti danno un permesso di soggiorno, ci vuole anni e anni di verifica di averlo, oppure una sanatoria. Però per loro è molto difficile, perché per poi accedere a una sanatoria devi avere un contratto di lavoro e soprattutto non devi avere precedenti. Loro in genere hanno molti... sono state fermate sulla strada, quindi hanno decreti di espulsione a gogo, quindi questa cosa non è possibile. Quindi l'unica possibilità per regolarizzarsi alla fine diventa questo articolo 18, che è una legge, che è una norma, diciamo, che è stata molto all'avanguardia in Italia. Cioè, credo che poi credo che il Belgio l'abbia seguita, ma per esempio in Germania le vittime di tratta vengono seguite, accolte e dopo rimpatriate nel loro paese dopo un po'. Quindi era una norma, diciamo, abbastanza di tutela delle vittime. In realtà quello che viene poi, in realtà è una norma di viene presentata come una norma di tutela, in realtà è una norma, diciamo, premiale. Tu in qualche modo collabori con la giustizia, ma te lo chiedo perché io voglio sconfiggere la rete degli sfruttatori, il crimine organizzato. Entri in un progetto in cui, che ti darà le opportunità di inserirti, di trovare un lavoro perché ti devi mantenere, una casa, eccetera, e poi potrai avere accesso a un permesso regolare come tutti gli stranieri e tutti i decreti di espulsione vengono cancellati, cioè si ritorna, come si dice, puliti. A un certo punto, quando nel mercato della prostituzione sono entrate con grandi numeri, in modo molto, come dire, forte, le persone transessuali, tutta questa rete di progetti di accoglienza si è trovata assolutamente impreparata, perché erano tutte case per donne, donne con bambini, insomma per le persone transessuali. Molte sono state inserite in delle realtà, in delle case anche dove erano presenti le donne, però si sono verificati dei problemi perché gli operatori non erano preparati, non conoscevano insomma questo tipo di persone, le loro esigenze, i loro bisogni, i loro vissuti, e poi perché non sempre c'era una buona relazione con le donne. Per esempio le ragazze dell'est erano tra virgolette molto ostili, molto razziste nei confronti delle persone transessuali, proprio culturalmente, considerando nella loro cultura una cosa che non può esistere, comunque spregevole. Ovviamente questa connotazione culturale si rifletteva anche nelle relazioni della casa. E quindi ci hanno chiesto come associazione, avevamo una casa, un appartamento, di provare a sperimentare insomma questa accoglienza con le persone transessuali. E così abbiamo detto di sì. Non è stato facile perché anche noi, insomma, eravamo impreparati, per quanto avevamo affrontato la questione, diciamo, transessuale nei nostri progetti in carcere, ne avevamo ospitate anche nella nostra associazione, però era assolutamente diverso l'approccio e le problematiche che presentavano. Quindi anche noi, come devo dire, abbiamo avuto alti e bassi, collaboriamo con Libellula, l'associazione qui di Roma per persone transessuali, che ci ha dato supporto, ci ha formato, collaboriamo insieme. Abbiamo introdotto nel progetto degli operatori e delle operatrici pari, che ci sono state di grande aiuto, e oggi con una certa, diciamo, credo che insomma ce l'abbiamo fatta. Ovviamente poi potremo discutere sulle metodologie, sui risultati, su quant'altro, però credo che insomma il progetto va avanti. Già alcune persone hanno finito il percorso, sono andate in autonomia, altre hanno scelto di tornare a casa, alcune avevano già delle relazioni con un partner buone, quindi quello è stato di grande aiuto per l'andata in autonomia, quindi si sono costruiti proprio, come devo dire, delle situazioni familiari che noi supportiamo molto, e quindi diciamo che la riteniamo tendenzialmente una buona esperienza, nonostante ovviamente tutte le criticità. Uno dei problemi grossi che noi abbiamo è che per andare in autonomia ovviamente serve un lavoro regolare, e per le persone transessuali è già difficile, sempre stato difficile in un periodo come questo di crisi, di difficoltà di trovare lavori regolari, quindi non lavori in nero, diventa un'impresa quasi impossibile, e questo ovviamente per loro è molto frustrante perché sono obbligate in qualche senso a restare nel progetto e a non avere una prospettiva a breve termine di farsi una propria vita, e questo sicuramente è una grossa criticità.
Ma io aggiungo qualcosa a quanto ha detto Carmen in maniera abbastanza chiara, e rispetto allo sfruttamento, e nello specifico allo sfruttamento transessuale, che sta venendo alla luce, sta venendo fuori più o meno da 2 o 3 anni, ed è venuto fuori in maniera più eclatante dopo il caso Marrazzo qui a Roma. È lì che è esplosa il problema. Prima stentava a venir fuori perché perché le persone trans stesse non riconoscevano, avevano difficoltà a riconoscere la linea di demarcazione tra lo sfruttamento e il favore, il piacere, l'amicizia, il regalo. Non era ben chiaro dove finiva l'uno e cominciava l'altro, dove si considerava un piacere amicale tra amiche e dove invece cominciava un vero e proprio, come dire, sfruttamento con tutte le conseguenze possibili e immaginabili. Faccio un salto all'indietro di qualche decennio. Noi stiamo parlando qui dello sfruttamento tra le transessuali sudamericane. Io vi propongo un parallelismo, anzi ve lo propongo, ve lo descrivo, perché con le trans degli anni 70-80 che dal sud si spostavano nelle città del nord, ma anche a Roma, per prostituirsi, perché restava l'unica chance, l'unica alternativa possibile e immaginabile. E cosa succedeva? Succedeva che una trans, per prostituirsi a Firenze, Bologna, Milano, Torino, doveva avere la residenza. In parallelo, oggi dovrebbe avere la cittadinanza. All'epoca bisognava avere la residenza, altrimenti eri passibile di diffida. Ogni trans raccoglieva una serie di diffide diciamo abbastanza consistente. La diffida prevedeva che quando te la notificavano tu dovevi tornare nel tuo paese di origine a firmare e non potevi più rientrare nella città dove te l'avevano notificata, pena 2 mesi, 3 mesi di carcere per violazione alla diffida. Quindi questo riguardava il 99,9% delle trans che si prostituivano, perché era difficile trovare la trans autoctona, la bolognese, la milanese, c'erano, però la maggior parte venivano dal sud. E qui io aggiungo un altro elemento su cui si potrebbe riflettere, ma richiederebbe altri tempi, altri spazi, che c'entra tantissimo in tutto questo una questione economica. Lo spostamento dal sud, che oggi è dal sud del mondo, o almeno lo è stato perché cominciano a ribaltarsi le cose, e una volta invece era dal sud del nostro paese verso un nord più ricco. Che succedeva? Che per averci una residenza dovevi appoggiarti su qualcuno, in questo caso una tua amica che già aveva piazzato radici nella città, che ti offriva di prendere la residenza in casa sua. Colei che offriva era passibile di reato, perché sfruttamento e favoreggiamento erano in agguato, quindi il rischio era alto, e quel rischio cambiava il regalo, cioè diventava un regalo rischio che aveva bisogno di un contributo. Quindi si dava per scontato che tu mi offri la residenza e io ti faccio un regalo, ma era considerato regalo. Poi, abitando, è chiaro che facevi la spesa, aggiungevi altro, quindi questo faceva parte proprio di un percorso, e neanche lontanamente lo si pensava e lo si vedeva come sfruttamento. Questo succedeva 30 anni fa. Oggi è più o meno, la stessa cosa, a differenza che tra appunto i paesi in genere sono del Sud America, è il Brasile, Colombia, Perù, ma quello che diciamo è più eclatante, evidente, è la tratta dal Brasile all'Europa. Quindi c'è proprio un costo, un prezzo. Quindi io ti organizzo il viaggio e nell'organizzare il viaggio è previsto tutto, dal biglietto all'arrivo, all'accoglienza in arrivo, e a organizzarlo sono due persone che sempre transessuali, che sono chiamate caffettine. Le caffettine sono le sfruttatrici, che però non sono considerate tali, sono quelle considerate aguzzine più che sfruttatrici, perché sono, che però ti fanno un piacere. il punto di partenza, i punti di partenza sono sempre gli stessi, sono San Paolo o Rio de Janeiro, e in Europa si arriva di solito a Budapest, come diceva Carmen, o a Bruxelles, sono queste le, con delle vie poi via terra per giungere in Italia. In Italia c'è la caffettina che accoglie, alla quale si corrisponde il resto della somma pattuita con una sorta di strozzinaggio che sale sempre di più finché la persona, come dire, viene proprio affogata, stretta nella morsa. Ripeto, questi passaggi sono venuti fuori ultimamente, perché prima era difficile farli venire fuori, si capiva, si intuiva da parte degli operatori e delle operatrici che lavoravano sulla, sul fenomeno, si intuiva che c'era qualcosa e molto di non detto, ma veniva fuori a mezza bocca, cioè c'è una parola, l'altra, finché a un certo punto c'è stato una sorta di effetto domino, e questo, ripeto, molto dopo l'affair Marrazzo, per cui si era indebolito, era caduto il mercato della prostituzione, si erano indebolite le persone socialmente, psicologicamente, e quindi c'è stato un po' un effetto a cascata, si sono cominciate a denunciare l'una con l'altra. Noi a Bologna facciamo un lavoro di intervento di riduzione del danno in un paesino in provincia di Ravenna che si chiama Lido di Classe. Questo paese, che è sulla costa, è uno di quei posti che d'estate si riempiono di turisti, insomma di villeggianti, e d'inverno si svuota, sono paesi fantasma, paesi deserti, e lì si è insediata una comunità abbastanza consistente di trans brasiliane. E abbiamo avuto modo di conoscere, di entrarci nella comunità, di seguirle per parecchio tempo, aiutandole, affiancandole in tutti quelli che possono essere i problemi annessi e connessi a quella situazione, e ricordo bene che in quel periodo è emerso proprio, ma nel giro di pochi mesi, questa situazione che, ripeto, noi intuivamo, ma che non era chiaro, e si sono cominciate ad accusare l'un l'altra, ma in maniera anche esplicita a un certo punto. Quindi lo sfruttamento ora ci appare chiaro, come appare chiaro un po' a tutte le persone che ci lavorano, e appare chiaro anche alle vittime, perché, ripeto, non è così scontato. Io aggiungo un altro elemento su cui riflettere, che la prostituzione che riguarda transessuali, che riguarda donne, uomini, perché la prostituzione riguarda è oltre i generi, chiariamolo, è un mezzo e non un fine. È un mezzo per cambiare condizioni di vita, per raggiungere una situazione, una qualità di vita diversa, più alta, e chiaramente questo è diverso e cambia per le donne, cambia per le trans, cambia per gli uomini. Per le trans che dal Sud America venivano verso, di solito era la Spagna, la Francia e l'Italia, anzi all'inizio era Parigi, la Ville Lumière, come dire, attirava, perché era l'unica, anzi una delle poche città al mondo che garantiva spazi di vivibilità alle persone trans, quindi è chiaro che si direzionavano tutte verso Parigi, e nello specifico verso il Bois de Boulogne, che è questo enorme parco nel centro di Parigi dove si prostituiscono. Quindi il mezzo per cambiare la propria vita, per raggiungere una situazione che aggiungo non è chiara alle persone stesse, cioè si sa solo che si vogliono lasciare condizioni pesanti e negative, ma raggiungere cosa le persone trans stentano a dirlo, perché sono difficili proprio le condizioni, non sono scontate, non sono garantite gli inserimenti, non sono garantite proprio i certi diritti, quindi è tutto un po' aleatorio. Questo lo è un po' meno oggi per le trans italiane, lo dico perché prima ho fatto il parallelismo con i 30 anni prima, no? Alle meridionali. Lo è un po' meno per le italiane, che forse hanno cominciato a creare dei percorsi di emancipazione, ecco, chiamiamoli così, lo è meno o non lo è per niente per le transessuali sudamericane. E in questo, aggiungo per non confondere, lo è un po' di più per le brasiliane, che sono state le prime ad arrivare, e nel, diciamo, nella popolazione delle immigrate sono un po' le più garantite, perché sono state le prime, quindi sono quelle che hanno, diciamo, sono andate ad occupare i posti più, più tranquilli, dove il mercato del lavoro era più forte, per tutta una serie di motivi, si erano insediate per prime. Le altre sudamericane, quelle a lingua spagnola, che sono colombiane, peruviane, ecuadoregne, sono molto molto più deboli e meno garantite. Quindi io anche in questo faccio una differenza che per chi lo vede da fuori può essere sottile, ma chi ci sta dentro a volte è più marcata. Un po' come dire che c'è sempre qualcuno più a sud, no? E c'è sempre qualcuno che sta peggio, e in una scalata sociale, chiamiamola e definiamola così, appunto ci sono i primi o le prime e gli ultimi. Se tra le brasiliane è cominciato a venire fuori questo fenomeno, cominciano anche a tracciarsi i percorsi, ad essere chiari, non lo è non lo si vede con le altre, che hanno condizioni di vita molto molto più disperate. Dico l'ultima cosa, poi magari sentiamo se ci sono domande. Noi come MIT a Bologna abbiamo inaugurato questo centro d'accoglienza per persone vittime di sfruttamento e tratta, un po' attingendo dall'esperienza romana di Carmen, di cui parlava prima, e c'è questa struttura dove fino ad ora abbiamo accolto in un anno e mezzo solo, sottolineo solo, due persone, tra cui delle quali una italiana. Quindi non diamo per scontato che lo sfruttamento è esclusivamente legato all'immigrazione. Legato all'immigrazione semplicemente perché ci sono condizioni di vita più difficili. Quanto più è difficile l'inserimento, quanto più è difficile il percorso di inserimento, tanto più alte sono le possibilità di sfruttamento e di coazione. È un po' quello che succede con le droghe. Non per niente la riduzione del danno, l'intervento di riduzione del danno è nata nel mondo della droga e delle sostanze, poi è stato importato negli interventi sulla prostituzione. Quanto più è difficoltoso l'inserimento, quanto più difficoltosa è la vita, le condizioni di vita, e lì si insinuano i germi dello sfruttamento, della prostituzione, della violenza, di tutto quello che c'è di negativo, che e chiudo, non è la prostituzione, sia ben chiaro, perché molto spesso si confonde prostituzione uguale sfruttamento. La prostituzione è la vendita di prestazioni sessuali libere. Il resto, la coazione, la violenza, eccetera, eccetera, sono altro. Quindi questo, io lo dico, bisogna tenerlo sempre presente, perché la confusione, e ce l'ho avuta anch'io, perché non... è quella di vedere tutta la prostituzione come sfruttamento, violenza e tratta, invece non lo è. Lì forse c'è la differenza tra professioniste e vittime.
Io voglio riprendere l'ultimo passaggio che è stato fatto, perché abbiamo detto che la prostituzione ha a che fare con la libera scelta. E, appunto, ci sono questi movimenti, no, che rivendicano una libertà sessuale, però abbiamo anche detto che la prostituzione, queste persone transessuali partono dal loro paese con delle promesse, e quindi c'è una promessa di liberazione. Quindi c'è comunque, sia nella tratta, se vogliamo, almeno a monte, no? A monte della tratta c'è una promessa di liberazione. Il lavoro sessuale invece punta alla liberazione. Che rapporto c'è, se c'è poi un rapporto, tra la tratta e poi la libera scelta, quindi il lavoro sessuale, proprio perché voi vi occupate anche della sofferenza di queste persone transessuali, e quindi da un lato avete consapevolezza e vedete e vivete effettivamente lo sfruttamento, d'altra parte però sentiamo parlare di sindacato, di libera professione, di libertà sessuale, di uso deliberato del corpo. Che cosa ne pensate voi?
È una questione abbastanza complicata, nel senso che io poi sono costretta ad affrontarla nel lavoro. Allora, partiamo dal lavoro, per esempio, del progetto, no? Nei progetti di protezione sociale vengono richieste una serie di cose. Come dicevo, poi è un rapporto molto premiale, cioè tu fai delle cose e in cambio lo Stato italiano te ne dà altre, in questo caso un permesso di soggiorno e la possibilità di restare qui da regolare, no? Banalmente è questo. Allora, sulla questione, e va da sé che se la persona che sta in un progetto di protezione sociale, che quindi sta come dire, ha fatto questo passo di fuoriuscita, eccetera, se la polizia la trova il giorno dopo al fungo piuttosto che al mattatoio a prostituirsi, ha voglia di spiegarle non c'ho più la sfruttatrice, ma adesso lo faccio da solo, non è ammesso, diciamo, questa cosa non è ammessa, e un comportamento di questo genere viene segnalato, e non è proprio perché il ragionamento che fanno, non uno può dire la prostituzione non è vietata nel nostro paese, ma allora dice, allora tu non hai bisogno della protezione sociale se puoi stare liberamente sulla strada dove ci sono le altre tue amiche, dove passano gli sfruttatori a controllare. Quindi, come dire, con questa motivazione viene tolto il permesso di soggiorno. Quindi diciamo che una delle regole del progetto è che non possono andare a prostituirsi, cioè la raccomandazione che io, come dire, devo fare, di dire non andare nei posti di prostituzione, non andare nemmeno in quello che oggi forse il circuito maggiore è quello delle case, perché la strada ormai è considerata di livello molto infimo, basso, anche pericolosa, e quello sia per le retate, ma anche si è più esposti anche rispetto ai clienti, mentre nelle case ovviamente c'è un controllo collettivo, avviene in un posto protetto, se c'è un cliente violento, eccetera, ovviamente cioè, non se lo può permettere, ci sono le altre, c'è anche una specie di, come dire, di tutela delle persone che lavorano in una casa, però la stessa, quindi le case sono moltissime ormai, moltissime, si lavora moltissimo in casa, e anche questo non è ammesso. Allora, quindi, diciamo, prostituirsi è proibito, bene. Allora poi si apre un altro dibattito, che cosa significa poi oggi prostituirsi, perché poi dice vabbè, però c'è la prostituzione per esempio moltissima, eccetera, via internet, non sono un'esperta, ma insomma si spiega che si chatta, si prende appuntamento, che è assolutamente libera, questo, cioè tu vai, prendi un appuntamento, ti ritrovi, non so, in un alberghetto sotto al parco, non lo so, insomma, però insomma credo che sia anche una cosa molto molto easy, molto semplice. Allora mi dicono, ah, ma anche quella, ovviamente, certo che prostituzione, sì, una prestazione sessuale a pagamento. Allora, qui si apre però un grande dibattito anche sulla libertà di scelta delle persone, e in questo caso delle persone transessuali, vittime di tratta e di sfruttamento. Che cosa significa poi prostituirsi? Dice, ma io ho incontrato delle persone che mi hanno dato dei soldi, mi hanno fatto un regalo, mi hanno regalato un oggetto che volevo, mi hanno portato in un posto che desideravo, no? Cioè, voglio dire, è prostituzione. Il problema non è che è prostituzione, ma io lo trovo molto più preoccupante che questo tipo di relazione fra uomo e donna oggi non viene più definito prostituzione, ma spesso è un modo di fare comunicazione, di fare incontri fra, lasciamo da parte le ragazze, le prostitute, le rumene, le transessuali, lasciamo da parte tutte, ma normalmente nella nostra, come dire, nella nostra società, le ragazze italiane per un posto al sole ha voglia mattatoio e fungo, insomma, voglio dire, nelle cronache l'abbiamo sentito, per avere un posto al sole si è disposta a fare di tutto e di più, che voglio dire, mi pare che la prostituzione su strada, almeno lì è molto chiaro, è chiaro il rapporto, è chiaro la finalità, è chiaro lo strumento della prostituzione. E quindi devo dire che molto spesso anche le ragazze, per esempio, della casa al di là di quello che loro pensano, di quello che loro vogliono, dei loro bisogni di denaro, che ovviamente il progetto non può soddisfare, perché dire, le possibilità economiche di un progetto sono minime, ma al di là di tutto questo, al di là dei loro desideri, delle loro voglie, però vivono anche in una collettività di cui, come dire, questo scambio della prestazione, cioè il fare una prestazione sessuale in cambio di qualcosa, è diventata anche una modalità molto usuale, soprattutto per un certo, come dire, per una certa parte di persone, una certa parte della società nostra. Quindi, insomma, quando per esempio anche tento di discutere di questa cosa qui, ovviamente io la dico semplicemente per un motivo, io dico sempre alle ragazze: guardate, qui, come anche immagino nel vostro paese, voi siete delle persone che dovete sentirvi libere, libere di fare qualsiasi cosa, compresa quella di prostituirvi. Non è questo un problema, non è una questione etica, non è una questione morale. Quello che desidero fare è darvi un'opportunità diversa. Provate l'opportunità diversa, no? L'opportunità di avere relazioni diverse, di lavorare in modo diverso. Dopodiché, avendo provato tutte le opportunità, scegliete quella che più vi aggrada. Io ho avuto, per esempio, sono entrate nel progetto, nella casa delle ragazze, che proprio a un certo punto dicono: guarda, a me tutto sommato questa cosa degli uomini che vengono a cedere questi corpi, cioè non sopporto questa relazione col corpo alto, questa modalità. Vorrei averne un'altra. Poi magari avevano, non so, o hanno 42 fidanzati, ma questo non importa, però è una scelta loro di relazioni amorose, quindi è collegate anche ovviamente a delle relazioni sessuali. Quindi il problema è di dare la scelta in cui, quindi non dallo sfruttamento alla libera prostituzione, io non faccio questo passaggio diretto, dallo sfruttamento a quello che tu decidi possa essere meglio per te, in cui ti ritrovi meglio, in cui hai maggiori opportunità per il futuro. Questa è libera scelta. Quindi non mi piace nemmeno questa idea di dire sì, vengono, sono vittime. Io non le rendo più vittime della tratta e dello sfruttamento, e questo equivale che diventano prostitute libere. Non mi convince questo ragionamento. Mi convince di più il ragionamento di persone che in genere raccontano, per esempio dal Brasile, che sono andate via dal paese dove non potevano stare, dove sono andate a prostituirsi nella grande città perché era l'unico modo di vivere, magari anche di mantenere la famiglia e di mettere da parte i soldi per una, se questa era la finalità, un'operazione. Quindi comunque c'è stato sempre un percorso di poca scelta, non, no? Di poca scelta comunque. Allora io ho questo desiderio per le transessuali che entrano nel progetto, di dargli delle opportunità, di vedere un po' il mondo, come si dice. Poi uno si guarda intorno, vede il mondo, prova, e poi liberamente e in piena coscienza possono decidere quello che vogliono fare. Quello che vogliono fare poi, come dire, mi va bene.
Sono d'accordo. Io sul termine liberazione ho non dubbi, però mi ci soffermerei di più, perché l'equazione liberazione, libera scelta, libera prostituzione è un po' più complesso rispetto a quello che può apparire. Credo che, come diceva Carmen, una persona trans, donna, cioè va al di là del genere, debba avere le possibilità di scegliere. E lì dove si sceglie di vendere il proprio corpo, perché comunque lo si vende, perché quando, come dire, una prestazione di lavoro sono quelle parti del corpo che si investono, e lì si può parlare di lavoro sessuale. Ma ci deve essere questo: in un mondo in cui i rapporti si sono confusi, non sono più chiari, anche la prostituzione, anche il lavoro sessuale diventa poco chiaro. Quindi stabilire Chi è, e prima io l'ho detto non a caso, libera professionista, chi è la professionista e chi è la vittima, diventa difficile stabilirlo, perché a volte non lo sanno, le stesse attrici, le stesse protagoniste non riescono a stabilire se è dove comincia l'obbligo, dove comincia la scelta. Perché appunto non sono chiari, non sono scontati, non sono garantiti tutta una serie di passaggi. Aggiungo un altro elemento, l'ho detto anche prima, io ero tra le persone che davano, uso il passato, per scontato che la prostituzione era sfruttamento. Chiarisco, io l'ho esercitata per tantissimi anni e sicuramente la mia era una libera scelta, come molto molto tranquilla, ecco, quindi non c'erano coazioni o altro, ma da quando ho cominciato a lavorare sulla prostituzione mi ero fatta, e qui come dire faccio un mea culpa, l'idea sbagliata che prostituzione era uguale vittima, ma perché il tipo di intervento ti portava a dare per scontato questo. Ho cominciato a smontare e in più che le vittime erano tutte donne, quindi la prostituzione era prostituzione femminile di donne vittime. Quando ho partecipato a un simposio, alla conferenza mondiale della prostituzione, lì mi si è aperto uno scenario, che poi dico mi si apriva a me, che arrivavo da un certo percorso, immagino che per altri come dire, è chiuso l'orizzonte, la visione, e lì mi sono ritrovate donne sicuramente, molte femministe, trans, travestiti, gay, uomini, c'era tutto diciamo l'orizzonte del genere, cioè tutto l'arcobaleno era rappresentato. Quello che più mi ha stupito, e ve lo dico, era trovare lesbiche che si prostituivano. C'erano dei gruppi del Canada e della Nuova Zelanda che erano dichiaratamente lesbiche e dichiaratamente prostitute. A me questo mi ha sconvolto e mi ha sorpreso, perché fino a quel momento, dal mio punto di vista, davo per scontato che quel passaggio non c'era, non ci poteva essere per tutta una serie di cose. Quindi partecipando a quell'incontro mi si sono chiariti i passaggi. Intanto quello fondamentale, che lo ribadisco, lo ripeto sempre, tra vittime e professioniste. Lì ci fu uno scontro molto acceso e anche diciamo che stava degenerando tra parte delle femministe e del femminismo e le donne che si prostituivano, perché le donne che si prostituivano rivendicavano la propria libertà di scelta, il proprio essere volutamente prostitute, e questa parte del femminismo, molto del nord Europa, che continuavano a ribattere dicendo no, voi non siete libere professioniste, siete comunque vittime. E lì insomma si è consumato uno scontro molto forte. C'erano tra queste che tuttora assolutamente, e tra queste c'erano quelle più veementi, che rivendicavano il proprio lavoro sessuale, erano le sudamericane, le messicane, le nicaraguenzi, che come dire, viste dal di fuori, dice oddio, c'è una situazione complessa e complicata, ma queste erano belle, accese e combattive. E se non sbaglio dei gruppi, un gruppo dovrebbe venire in Italia dal Messico, credo, a fare un intervento del genere. Vabbè, non apriamo sta parte, sennò usciamo fuori traccia. Questo per dire comunque che quando parliamo di prostituzione parliamo di un mondo molto 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 complesso, molto più complesso di quello che si vede dal di fuori, perché ripeto, da fuori si vede come tranciato con l'accetta, cioè prostitute, donne, tutt'al più transessuali e vittime, cioè queste sono le equazioni. Ripeto, in un mondo come questo, dove siamo finiti, stabilire quali sono i percorsi di liberazione diventa complicato. Io non ho ricette, non ho punti di vista, lo dico e e mi piglio la responsabilità di quello che dico. Non riesco a stabilire quale l'uno e quale l'altro. Sicuramente ci sono dei percorsi di liberazione che ritornano a quel passaggio a cui ho fatto riferimento, che la prostituzione è un mezzo di emancipazione, perché è un mezzo per lasciarsi dietro situazioni, condizioni difficili e raggiungerne altro. In quel passaggio quello che si trova è, come dire, è un punto interrogativo, cioè può essere di tutto, può essere, come dire, diventare la presidentessa di che ne so di che, la fotomodella, la donna o la trans più ricca del mondo, come pure viceversa sprofondare è in quel passaggio che si consuma tutto, ma in quel passaggio, come dire, io e non penso altri possono sapere prima cosa succede o cosa succederà.
E io volevo chiedere al pubblico se ci sono delle domande o delle risposte anche, certo. Niente? Altrimenti ne ho un'altra. Ok, c'è Nicola che ne ha un'altra.
E in questo mi riallaccio al progetto di riduzione del danno a cui accennava prima Carmen Bertolazzi. In quali termini è possibile ridurre il danno nei casi di tratta delle persone transessuali? Cioè, fino a che punto la riduzione del danno arriva? Ossia, ci si può liberare, risolvere, ridurre totalmente, o c'è un punto in cui bisogna fermarsi? Perché oltre poi non si può andare.
Ma sono domande a cui è difficile dare una risposta collettiva, perché poi credo che, voglio dire, la tratta, come tanti altri temi, poi, come dire, sono quasi ripetitivi spesso, no? Quando senti le storie delle persone sembra che si ripetano, no? Cioè si ripetono, perché poi alcune cose sono tracciate. Ma poi, grazie, come dire, per fortuna, insomma, vince la soggettività. Quindi una risposta che valga per tutti non esiste. Io ho visto che ci sono state delle risposte, come dire... innanzitutto è un grande viaggio che loro fanno, è un viaggio lungo e complesso che ha poi anche come dire, delle differenziazioni. Per esempio chi decide di intraprendere il percorso della chirurgia, quindi dell'adeguamento fisico, cioè, quindi, per esempio lì ci sono come una vita. Allora io devo arrivare all'operazione, poi anche al cambio anagrafico, ma soprattutto all'operazione, che è la simbologia forte, e poi a quel punto comincio una nuova vita. Per esempio moltissimi dicono, per esempio i fidanzati vengono lasciati, anche tutti i fidanzati che c'erano prima l'operazione dicono bisogna lasciarli, perché anche se dicono ah no sono d'accordo, ti sostengo eccetera, poi c'è una rottura. Quindi per esempio ho notato che loro desiderano proprio rompere. Arrivo all'operazione e poi, come dire, vita nuova e relazioni nuove, mi posso porre in una maniera diversa. Per esempio adesso c'è una ragazza che aveva dei grossi problemi con la famiglia del fidanzato, che non sapeva, oppure facevano finta di non sapere. Comunque lei ne soffriva moltissimo, perché di questa menzogna, diciamo. Si è operata e io ho detto, beh, però sta attenta, non è che adesso improvvisamente, no, ho detto, poi il nome è sempre al femminile, il codice fiscale è al femminile, non è che, non c'è stato niente da fare. Lei è andata lì, ha fatto di tutto per provocare delle situazioni in cui era possibile in qualche modo far vedere il risultato dell'operazione. E a quel punto io ho detto, vabbè, però se, insomma, come dire, il dubbio rimane, dice, non mi importa, hanno il dubbio, hanno il sospetto, io sono più forte adesso, perché io ho fatto una scelta, ho fatto un percorso e lo rivendico. Allora, per esempio, le persone che, le ragazze che decidono questo percorso, ovviamente, come dire, si danno un obiettivo. Altre se ne danno un altro, altre si danno un obiettivo che, per esempio, anche quello, come si parlava della prostituzione, invece di continuare a lavorare in maniera diversa, scegliendo le modalità, scegliendo i clienti, scegliendo i tempi. E questa è una cosa che, perché per esempio per molte la questione economica è fortissima, non soltanto economica per l'operazione, perché qui in Italia ovviamente noi promuoviamo molto che facciano l'operazione col servizio sanitario pubblico, lo si permette a gratis, utilizziamo questa possibilità che offre lo Stato italiano e non regaliamo 10, 20, 30 mila euro ai chirurgi italiani che fanno operazioni a go-go e si arricchiscono. Però per esempio hanno comunque l'obiettivo di quello che per loro è il successo della vita, cioè di tornare nel loro paese, di permettersi di comprare una casa per la famiglia, poi anche per loro, ma prima per la famiglia, di aprire un'attività. Questo è il loro obiettivo della vita. Certo, con un lavoretto in Italia tutto questo non si raggiunge, quindi devono continuare a lavorare, magari anche come secondo lavoro, perché poi questo può essere un secondo lavoro, cioè un primo lavoro è un lavoro qualsiasi, e poi ogni tanto si scelgono dei clienti. Peraltro, come dire, le transessuali sono richiestissime dal mercato, in questo momento dal mercato, diciamo, dal mercato della prostituzione, ma non soltanto. Noi poi abbiamo immagini, o almeno io nella mia ignoranza, quindi come devo dire, forse gli altri sono più acculturati, però poi noi prostituzione cosa si pensa? Si pensa al marciapiede, no? E al massimo la casa. No, si aprono, insomma, dai racconti, personalmente, non so se poi appunto è dettato dall'età, mi si aprono degli universi sulla sessualità maschile, peraltro, che non immaginavo, che non avrei mai immaginato. Ora non sono una sessuologa, non sono una studiosa, ma forse credo che siano anche interessanti per gli esperti del settore. Cioè, intorno a Roma, parlo di Roma, ma credo che ci siano ville, in realtà dove veramente altro che il film di Kubrick, come si chiamava? Quello con Tom Cruise e la moglie, altro che, cioè, c'è veramente un altro mondo di cui loro sono richiestissime, e quindi addirittura vivono poi questa possibilità, chi ce l'ha, perché non tutte ce l'hanno, bisogna avere dei requisiti, come anche una grandiosa opportunità di lavoro. Pagatissimo tutto questo, cioè vuol dire si paga molto. E altre invece decidono, come dire, hanno poi la voglia invece di mettere su famiglia, quindi di trovare un partner, soffrono molto di questa questione dei figli, quindi hanno degli immaginari su adozioni o quant'altro. Quindi devo dire, i percorsi del dopo sono veramente soggettivi, individuali. C'è un solo problema, che molti e differenti possono essere i desideri, ma come dire, la difficoltà di raggiungerle è una sola, cioè siamo in un paese molto difficile, tanto che ormai, come dicevi prima, no, Porpora, io per esempio dico alle ragazze brasiliane, guardate, non so, io vorrei andare in Brasile, vedete, pensate anche a ritornare nel vostro paese, il paese di Lula, del dopo Lula, che quindi non è il paese che avete conosciuto prima, un paese dove c'è ormai una legge, è possibile fare l'operazione, sicuramente sarà più complicato, adesso non lo so, che nel nostro paese, ma dove il servizio sanitario brasiliano ti passa l'operazione, dove c'è la possibilità di fare il cambio anagrafico. Ci sono dei paesi, per esempio l'Argentina ha approvato recentemente una legge in cui è possibile fare il cambio anagrafico senza fare l'intervento chirurgico. Noi ce lo sogniamo, quindi paesi che provengono da paesi dove dal punto di vista dei diritti sono ormai molto più all'avanguardia del nostro. E in Brasile per esempio c'è un progetto proprio dell'ambasciata che ai propri connazionali che vogliono rientrare gli offre la possibilità, gli dà un contributo per una sorta di startup d'impresa e gli paga il viaggio. Quindi, come dire, io per esempio molto spesso a loro dico anche, pensate che cosa significa stare in questo paese, che è un paese comunque razzista, è un paese che vi discrimina, è un paese dove non c'è lavoro, c'è una grossa crisi, al tornare nel vostro paese che sta cambiando così velocemente. Se per esempio stanno qui da 3-4 anni, secondo me trovano già un altro Brasile, che avanti anche con, molto più avanti anche con una serie di diritti, soprattutto in questo campo. E quindi per esempio io con loro discuto sempre, ma perché insomma non pensate anche a ritornare a casa? Mi sembra una buona prospettiva.
aggiungo un'ultima cosa, poi magari che la riduzione del danno sulla prostituzione si riferisce principalmente alla salute. Per riduzione del danno si intende l'intervento della prostituzione in strada, ultimamente anche in appartamento, per ridurre tutti i rischi di un esercizio non consapevole, poco consapevole, quindi l'uso del profilattico, la conoscenza di quali sono i rischi, non solo della salute, anche della sicurezza dello stare in strada. L'intervento di riduzione del danno l'abbiamo lanciato in Italia con il MIT, il Comitato dei Diritti Civili delle Prostitute, più o meno agli inizi degli anni 90, partendo dal fatto che distribuiamo i profilattici con le nostre macchine privatamente, perché ci rendevamo conto che si doveva fare quel tipo di intervento. E poi su quello ci sono stati costruiti progetti più o meno importanti. Quello di Venezia era sicuramente quello migliore in questo senso, quello di Bologna idem, sono tutti progetti che si stanno sgretolando perché non ci sono i soldi e perché le amministrazioni, questo lo dico perché è importante dirlo, che le avevano promosse, che erano fondamentalmente erano le amministrazioni di sinistra, e sono stati promossi in tutta Italia perché veniva riconosciuta l'importanza di quell'intervento. Oggi sul vento delle destre leghiste, xenofobe, eccetera, quindi della paura, del degrado, di tutto quello che viene urlato, corrono presso a quel vento e non danno più credito, non si basano più su progetti importantissimi che hanno prodotto saperi, esperienza, risultati fondamentalmente, perché lì dove esistono quei progetti non ci sono conflitti, visto che le amministrazioni ci tengono solo ed esclusivamente ad abbassare il conflitto con i cittadini, eccetera. Dove ci sono quel tipo di intervento non ci sono i conflitti, almeno sono molto ridotti. Però purtroppo, rincorrendo le varie leghe, le varie destre, si sono messi a fare le ordinanze, quindi le varie multe, gli vari interventi repressivi, che non solo non producono niente, anzi producono costi molto più alti di quelli che sono i costi di un progetto normale, ma stanno producendo mostri e stanno producendo altro, perché spostano il fenomeno in quei luoghi che io chiamo gli interstizi, dove poi è difficile da raggiungere, difficile da contattare, quindi da lavorarci. Quindi per riduzione del danno si intende un intervento molto chiaro e molto specifico sulla prostituzione, che è diverso, ma è strettamente collegato invece ai progetti di fuoriuscita, che sono articolo 18, articolo 13 e 18, che sono altri percorsi. Però farei questa distinzione perché sono due cose distinte e separate.
Può venire qui, grazie.
Insomma, non è facile ora perché la stessa difficoltà che ho quando uno affronta il tema della pedofilia, insomma, no? Dove il rischio poi quanto di essere politically correct, quanto di stare attento alle parole che usi, non essere visto come un pedofilo, uno che va per i pedofili e così via. Quindi apprezzo molto, per esempio, Porpora, quando uno parla di sé come una persona che si è prostituita e che poi oggi è presidente di un'associazione italiana, è una scrittrice, è un intellettuale, no, e fa quindi un'operazione molto importante. No, come sento che è importante che io possa dire, professor universitario, che sono omosessuale. No, come dire, credo che se non lo dico io e se non lo dici tu tutto questo, un più giovane può sentirsi col discorso di stigma e così via, sapendo però poi che una cosa è che un professore universitario come me, che ormai ha ben poco da perdere, ammette questo, una cosa invece un giovane psicologo che va in una ASL deve essere ammesso a un tirocinio, e se non ti veste in un certo modo c'è il rischio che non l'accettano, insomma. Quindi perché dico questo? È perché il problema è molto complesso, quello che stiamo affrontando, no? Cioè, noi stiamo affrontando per esempio alcuni casi che ci arrivano all'università di giovani studentesse che si prostituiscono perché non hanno i soldi per studiare. Comincia questo tipo di... com'è difficile quando da una parte bisogna portare un discorso di questo tipo, no? Di dare il senso dell'autodeterminazione e che, diciamo, è un lavoro, così via, sapendo poi che in alcuni casi c'è molta sofferenza di tutto questo, no? Un po' lo stesso discorso con le persone trans rispetto al rapporto con i partner e la rottura di quei legami, e sappiamo bene che se da una parte c'è tutto questo senso di volersi autodeterminare, così via, molto spesso proprio la rottura di quel rapporto porta della sofferenza, e perlomeno nella mia esperienza, poi, e qui recupera anche la mia dimensione clinica, di grosse componenti di sofferenza. Allora, come dire, da una parte non posso che sposare, no, tutte queste cose di cui stiamo parlando, d'altra parte avere sempre a mente che dietro poi dopo alcune scelte e soluzioni ci sono motivazioni complesse. Io non lavoro in questo campo, quindi porterò anche i miei pregiudizi, i miei stigmi in questo senso, no? Però penso al discorso che cominciò a fare l'altro ieri Cirus Rinaldi rispetto alla prostituzione dei ragazzi extracomunitari, soprattutto nordafricani, e ci segnalava tutta una serie di problematiche, no? E nel suo libro queste cose sono state scritte. E allora sono confuso, certo, però, come dire, la mia dimensione però poi dopo di psicologo che dice sempre cerchiamo di capire, sottesa a tutto questo, al di là della grande umanità, perché nelle immagini filmiche che mi veniva in mente in questo momento di ricordare, dicevo, qual è un film che mi ha colpito? Ce sono tanti, Un bacio sulla bocca, non so, un film francese molto bello, però quello che più mi ha colpito, poi, e lo ricordavo, è un film con Sofia Loren, che la moglie del lei incontra questo ragazzino seminarista su un terrazzo di Roma, la cui zia è Tina Pica, che è preoccupata che questo ragazzo si sia innamorato della prostituta, insomma, no? E lei alla fine lo fa andare a farsi prete, insomma, vedere questo lato umano. Sapendo però dietro questo lato umano poi c'era tutto il senso, no, del peccato che si portava Sofia Loren indietro. Viviamo in un paese che è profondamente intriso di cattolicesimo, quindi il peccato legato al sesso. Quindi, come dire, c'è molto percorso da fare prima di arrivare a una cultura che anche lì, e nella mia fantasia, immagino dei quartieri dell'amore di Amsterdam, no? Però quando io vedo poi le prostitute di Amsterdam dietro quella la finestrina così a mostrarsi, mi interrogo, ecco. Quindi, diciamo, il mio intervento non è un commento in cui dico non lo so, no. Come la volta scorsa Francesco Bilotta parlava della necessità dell'autodeterminazione, per cui tutti devono autodeterminarsi, appunto io porto un caso limite estremo che forse è il meno giusto portare, dico certo, ma se uno viene da me, si vuole tagliare la gamba, come è successo, io non so che rispondere, o perlomeno la risposta che posso darmi per un po' sentire meno in ansia, che l'unica soluzione alla mente quello può trovare per poter sopravvivere una vita, che solo senza una gamba quello può sopravvivere. Però prima che lui faccia tutto questo, io farei qualcosa per aiutarlo a. Sapendo poi invece che nell'ambito della nostra legislazione, purtroppo alle persone transgender, bigender e così via, che vogliono vedersi riconosciuto il genere a cui devono appartenere, questo non è concesso se non passando per le forche caudine dell'operazione. E quindi anche lì, quante richieste poi che giungono ai nostri servizi, e di questo poi ne parleremo dopo, potremo riflettere, sono motivati da genitori che tra l'incertezza vogliono la certezza, e che quindi, diciamo, questo figlio dica sono donna fino in fondo, o un fidanzato o fidanzata che chiede questo, per tutte poi le complesse ambiguità, ora dico ambiguità, le complesse vicissitudini emozionali che legano poi dopo, no, i partner alle persone trans. Allora ricordo anche la leggerezza con cui affronta il tema Massimo Andrea sul film Mater Natura, no? Quando c'è queste trans che fanno un consultorio sul Vesuvio, no? Fanno un counseling, no? E con tutte le sfumature per poter rendere un tema su cui ancora non ne sappiamo abbastanza, secondo me, anche come cosiddetti scienziati, sia dell'ambito sociale che dell'ambito psicologico, e però sono nuovi fenomeni con cui ci confrontiamo che richiedono sempre un certo tipo di cautela, perché appunto, e qui riporto tutta la cultura mia di 60 anni fa, c'è anche sofferenza, c'è anche una difficoltà, perché poi... E che lo stesso discorso che possiamo ipotizzare rispetto alla promiscuità sessuale, insomma, no? Cioè, sono l'occidente libero di esplorare, scoprire la sessualità attraverso una serie di esperienze, però poi, diciamo, sappiamo che il primo rapporto, se lo ha in un modo più sereno, più in un registro che ipotizziamo sia di innamoramento e di amore, è meglio che se lo ha in una discoteca, dentro a un bagno, incontrando il primo che capita, che soltanto perché ha bevuto o si è fatto una canna. Detto questo, va bene tutto, insomma, no, purché però poi riflettiamo su l'altra parte della medaglia, che è appunto il pensiero, la sofferenza sottesa delle soluzioni, perché sarebbe molto meglio che una studentessa universitaria, no, abbia la possibilità di studiare, una casa dello studente e una mensa dove potersi in qualche modo legare, che sentirsi poi costretta, per non chiedere soldi a casa, che non c'hanno i soldi, no, fare qualcosa che va pure bene, insomma, se questo è contento di diventare un giorno una buona avvocato o una buona scrittrice. Però mi chiedo, mi interrogo, quindi lascio interrogativi, non lascio nessuna risposta. Scusatemi se sono stato un po' troppo lungo.
L'importante credo sia proprio quello, interrogarsi, perché avere le ricette, a me fa paura più chi ha delle ricette che chi non ce le ha, perché essere categorici, perentori e dire questo e non è questo, diventa difficile su problematiche e questioni sociali. Io credo che la cosa più importante è aprire proprio, anzi, dubbi e interrogativi, perché la gente e noi tutti abbiamo smesso di interrogarci, quella è la questione. E lo dico, aggiungo un'ultima cosa, che per me, faccio parte di un'associazione che tutela e garantisce i diritti delle persone transessuali, una delle questioni più importanti, che è una questione culturale, è quella proprio di scindere il binomio che ci ha marchiato, lo sottolineo il termine per anni, transessuali uguale prostitute. È una battaglia culturale che tutte le persone trans stanno facendo, prostitute o non prostitute, perché non è scontato, perché è un marchio che ci è stato cucito addosso, perché per anni purtroppo era quella la realtà. Oggi le cose sono leggermente cambiate, però va scisso, perché il transessualismo, l'identità di genere è altro rispetto alla prostituzione. E le due cose fa bene a noi, fa bene a tutti non confonderle.
Credo che questo sia molto importante. Sarebbe anche molto utile, Porpora, per questo, che le persone transessuali, che appunto oggi sono, come dire, fanno le professioni più diverse, non però vivessero poi la paura di rivendicare la transessualità, perché temono che sia ancora un maschio. Marco, cioè diventa un po', come si dice, un cerchio da cui bisogna uscirne. Io credo che oggi ci sia bisogno comunque di una rivendicazione di questo ruolo, soprattutto delle persone transessuali che fanno professioni più diverse, che non significa che devono militare in un'associazione, ma che questa cosa qui non sia un fattore di discriminazione, ma anzi, come dire, un valore aggiunto. Viene da pensare che, per esempio, Obama ha nel suo staff una persona transessuale e che gli hanno chiesto, insomma, come dire, che si sa che è una persona transessuale. Qualcuno ha detto: ma come una persona transessuale? Dice: beh, è il più grande ingegnere, mi pare, spaziale che esiste nel paese, c'ha un curriculum da premio Nobel, a me che mi interessa se è una persona transessuale, ovviamente. Però si sa che quella è una persona transessuale, non ha nascosto l'essere transessuale. Allora, questo permette di fare una battaglia anche contro quel marchio, contro il pregiudizio. Invece molto spesso accade, non so se è un mio errore di valutazione, che le persone transessuali che appunto invece fanno un percorso, lavorano, studiano, occupano anche delle posizioni tra virgolette di potere scientifico, eccetera, invece nascondono questa loro, come dire, identità passata, come lo vogliamo chiamare. Questo non fa bene.
C'è un'altra domanda?
Grazie. Sì, volevo fare un paio di domande. La prostituzione ovviamente è sempre stato uno stigma a livello sociale, e soprattutto in Italia, sappiamo bene, è un paese, insomma, sessuofobo e molto perbenista. E io volevo chiedere proprio questo: se è cambiata e come è cambiata da 30 anni a questa parte del nostro paese. E poi l'altra domanda era sulla prostituzione maschile, che è un eterosessuale, che è una cosa di cui non si parla mai, e quindi volevo capire se è un fenomeno che non esiste, se invece è in qualche modo strutturato, se non se ne parla, perché ovviamente sarebbe, diciamo, non se ne parla per motivi ovviamente di vergogna e quant'altro, è una realtà in altri, appunto, ovviamente in altri paesi, e soprattutto appunto in Sud America, credo. Però ecco, io stessa non ho molte informazioni a questo riguardo. Grazie.
Allora, la prostituzione si dice, e io però non lo uso quel concetto, che è il mestiere più antico del mondo. Non mi piace, perché è un luogo comune. Io dico piuttosto che è un mondo che attraversa il mondo. Quindi è qualcosa che c'è, che esiste. È la prostituzione ha una sua logica interna. Noi viviamo in un mondo in cui tutte le esperienze, tutti i passaggi hanno perso il senso e il significato, cioè tutto è uguale a tutto in una grande marmellata. La prostituzione ha un suo senso e quindi una sua logica interna, no? E questa logica, essendo una logica, concedetemi il termine, di mercato, perché è una vendita, quindi risente della domanda e dell'offerta, si adatta a quello che è il mondo, a quello che sono le circostanze, a quello che è il tempo, ha una sua intelligenza, per cui è chiaro che la prostituzione cambia, ma cambia già da ieri a oggi. Pensando agli ultimi 30 anni, cioè è passato, come dire, si è trasformato. Noi oggi un po' li abbiamo toccati dei punti, no? Delle questioni, cioè l'immigrazione, tutti i vari gruppi, che principali gruppi che si prostituiscono. Ma questo, su questo potremmo discutere tantissimo, e secondo me c'è tanta letteratura. C'era una persona che ci ha lasciato qualche anno fa, Roberta Tatafiore, che a proposito ha scritto tantissimo, e a proposito ha scritto anche rispetto alla prostituzione maschile, eterosessuale, perché tu hai chiarito etero, perché per prostituzione maschile c'è anche quella omosessuale, dove i ruoli però si ribaltano, e anche questo va chiarito, no? Perché lì dove normalmente si vede la vittima e diciamo lì invece vengono ribaltati, perché il ruolo, diciamo, più aggressivo, diciamo così, ce l'ha chi offre, chi vende e non il cliente, perché di solito, vuol dire, essendo la più debole socialmente ed essendo chi vende colui che deve garantire o mostrare una parte di, vuol dire, di virilità, i ruoli, i meccanismi sono diversi, ma non entro in questo. Dico solo che rispetto alla prostituzione eterosessuale è un fenomeno rispetto al quale tutti e tanti si chiedono, ma difficilmente si riesce ad avere delle risposte. Possiamo pensare, non lo so, a quella, non lo so, dei paesi tropicali, dove molte donne, come dire, si recano in vacanza, le donne ricche dell'Occidente ricco, e trovano il ragazzo che si concede e si dà. Ma esiste e non esistono dei circuiti riconosciuti o riconoscibili di quel tipo di prostituzione. Si pensa forse, per quanto mi riguarda, nell'ambiente, nel mondo, insomma, di chi ci lavora, ci si concentra sopra, è un fenomeno che difficilmente viene fuori. Ci sta, o i numeri non sono tali da farne parlare, o viene esercitato oppure ne viene usufruito in ambienti cosiddetti alti, da cui poi è difficile che vengano fuori le informazioni e altro, ecco.
Sì, come si sa, il mercato viene fatto dai numeri. Quello che si sa è che i numeri sono molto bassi, almeno in Italia, e quindi non è considerato un fenomeno, appunto, televisivo, da fare l'inchiesta dopo American Gigolo, insomma, una cosa di questo genere. Diverso invece, anche perché poi, e qui però, come dire, c'è la storia, la differenza di genere uomo-donna nel rapporto con la prostituzione, no? Cioè l'uomo che va, come dire, a prostitute sta nella storia dell'educazione sessuale maschile, mentre per le donne l'educazione sessuale, insomma, è tutt'altro. Solo in alcuni paesi africani c'è il discorso dell'iniziazione per le ragazze, che viene vista in maniera negativa, che invece ha anche un suo valore positivo, perché per gli uomini viene ammessa, invece le donne non devono avere educazione sessuale, no? E quindi è un fenomeno sicuramente molto moltissimo di nicchia, ma proprio perché culturalmente e dal punto di vista dell'educazione c'è un altro approccio tra delle donne rispetto a questo tema qui. Cioè ci si fa l'amante, ma insomma cercarsi su internet già una cosa prostituta, insomma, mi sembra molto più difficile. Piuttosto, insomma, come dire, si può avere una relazione, un rapporto momentaneo, un collega di lavoro, insomma, il mondo femminile questo problema lo affronta in maniera completamente diversa, proprio perché il mondo femminile è diverso dal mondo maschile.
Ringraziamo le nostre relatrici, grazie Carmen, Porpora.